Ciao, buonasera.
Io ho l'onore di presentarvi. Dunque, vi dico molto semplice.
Inizio
a parlare a chiosso.
Sì, certo, non c'è dubbio.
Lui che fa un po' d'anello.
Sì, certo. Va bene. Va bene, grazie. Come ci sistemiamo?
Dunque, c'è un...
Non ne ho bisogno comunque.
Centro, io che devo presentarti.
Sì, allora mettiti, vabbè, metto io dall'altra parte.
Vai dalla parte di là.
Cioè. Sì, aspetta, mi metto qui, grazie.
Tu fai. Signora.
Buonasera. Eccoci. Ciao.
Beh, iniziamo subito perché siamo in
ritardo. Sì. Anche perché io posso stare molto.
La giornata è proprio critica. Sì, la giornata è
critica,
ti senti. Comunque per le 8 dobbiamo chiudere.
Non si può dire così, si passa, però sono interessati. Chi è venuto interessato?
Bene, iniziamo, anche perché siamo in leggero ritardo, ma appunto il tema è affascinante e interessante, perché fatta l'Italia, facciamo la scuola, indica centrare la questione di uno dei gangli più importanti della storia dell'unificazione italiana, anzi di come, più che l'unificazione, di come poi si è cercato di fare gli italiani, secondo la nota e famosa formula di D'Azeglio. E vorrei partire, prima di presentare gli ospiti di oggi, da un'osservazione molto semplice. Mi sono trovato, per un insieme di fattori anche casuali o provvidenziali, a organizzare per la mia scuola di Milano, per il Liceo Classico Carducci, il 15 di marzo, una giornata promossa dalla casa editrice La Terza, intitolata L'Italia unita a scuola. Perché parto da questo dato autobiografico? Perché mi è sembrato interessante l'iniziativa con cui questa casa editrice si collegava al mondo della scuola. Voleva cioè offrirci una serie di incontri su tematiche connesse appunto alla problematica del risorgimento e dell'unificazione, a partire da un assunto, che la scuola è sempre stato un luogo di cultura, un luogo di comunicazione del sapere tra le diverse generazioni. E questo è, secondo me, il senso alto della funzione educativa della scuola. Però noi sappiamo che accanto a questo senso alto, e direi che in questo senso che corrisponde pienamente all'intento originario del Risorgimento, cioè di pensare all'Italia come una comunità di discendenza che trasmette di generazione in generazione tutti i valori, le virtualità, il sapere positivo accumulato nel corso dei secoli. E quindi in questo senso è vero che la scuola è un fattore che unifica l'Italia, che unifica le generazioni. Ma, dicevo, se questo è il senso alto del valore della scuola, dall'unità in poi, c'è anche un altro significato della scuola. La scuola è anche lo strumento attraverso il quale sono stati fatti gli italiani, cioè sono stati aiutati, per così dire, gli italiani a pensare, a ragionare secondo certi criteri. I criteri, naturalmente, dell'elite al potere, secondo cui quindi l'elite al potere ha cercato di acculturare il popolo italiano ai suoi valori. Quindi c'è stato anche un uso strumentale della scuola. Ecco, allora, per riflettere su questa duplicità, no, del mondo scolastico italiano, che abbiamo chiamato in primo luogo a intervenire il professor Giorgio Chiosso, di cui dico soltanto che è ordinario di storia dell'educazione presso l'Università degli Studi di Torino, oltre alle numerosissime pubblicazioni, no, che ha realizzato nel corso di questi anni. Ed è anche, mi permetto di dire, no, come dire, uno dei più brillanti pedagogisti italiani, no, contemporanei. È proprio per questo però che chiediamo a lui, in primo luogo, di introdurci al tema con una ricognizione insieme storico-pedagogica. Prego.
Grazie per l'invito. Non so se... Spero di essere, come si suol dire, all'altezza della situazione, perché riassumere in 20-25 minuti tutti i passaggi centrali che sono stati appena indicati non è una delle cose più semplici. Ma cercherò appunto di focalizzare e di centrare su alcuni snodi che mi sono sembrati i più significativi. Vorrei cominciare, naturalmente noi torinesi godiamo di una grande invidia verso voi milanesi e siamo convinti che le cose migliori siano fatte purtroppo a Milano, ma il primo capitolo importante di questa vicenda sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione, perché in un certo senso quello che sto per dire come inizia e finisce il nostro discorso, è un dibattito che si svolse nella primavera del 1851 su uno dei periodici di maggior, come dire, circolazione che animavano la vita politica torinese degli anni, diciamo, di Cavour. È una pagina poco nota ma estremamente significativa e anticipatoria di tutto quello che sarebbe accaduto. La discussione vide di fronte Domenico Berti e Bertrando Spaventa, due nomi che credo nella maggior parte sono quasi totalmente sconosciuti. Domenico Berti divenne poi per poco tempo ministro dell'istruzione, il nome di Bertrando Spaventa è collegato ad una felice stagione della filosofia idealista pre-gentiliana verso gli anni 60-70. Ebbene, qual era la posizione di questi due uomini politici che tenevano il banco della discussione? Sostanzialmente questo: Domenico Berti, che era un allievo di Rosmini, insisteva sul fatto che la scuola fosse di competenza della società civile e che quindi il compito dello Stato, al quale nel 1848 era stato attribuito il compito di sorvegliare il funzionamento della pubblica istruzione nell'allora Regno di Sardegna, ma che la gestione delle scuole, il funzionamento delle scuole, l'organizzazione delle scuole dovesse essere una prerogativa che nasceva, come si suol dire, dal basso. Di parere nettamente opposto era invece Bertrando Spaventa, il quale, collocato filosoficamente su posizioni neo-hegeliane, era invece convinto che toccasse allo Stato il compito di organizzare le scuole, il sistema scolastico, e quindi per una ragione che così giustificava lo Stato in quanto interprete della nazione. La nazione per Berti era l'esito della pluralità dei soggetti che emergevano dal basso, per Bertrando Spaventa era invece interpretata dallo Stato. Dico questo perché questa discussione ebbe delle incalcolabili conseguenze sulle vicende politiche immediatamente successive che vi risparmio, ma può essere culturalmente collocata, direi, in un dibattito che ancora oggi è estremamente attuale. La scuola, a chi compete la scuola? Compete allo Stato? Oppure allo Stato competono compiti di sorveglianza, di monitoraggio, di organizzazione generale, ma compete poi in realtà la società civile, la sua organizzazione? Come vedete, un dibattito di più di 150 anni fa conserva intatta tutta la sua forza. Vi dicevo che tra questo dibattito ebbe esiti nettamente favorevoli alla linea spaventiana di Bertrando Spaventa. E se noi andiamo a vedere l'elenco dei ministri che si sono succeduti poi negli anni successivi, sono tutti ministri che hanno potentemente rafforzato il principio dell'organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'idea della scuola compito dello Stato. Ve ne cito solo alcuni: Francesco De Sanctis, Michele Coppino, Guido Baccelli, Luigi Credaro, alcuni più noti, altri meno noti, tutte figure, tra l'altro, con legami più o meno forti con il mondo della massoneria. Il Ministero della Pubblica Istruzione è storicamente uno dei dicasteri nei quali tra 8 e 900 le logge massoniche furono tra le più attive. Vi dicevo che una delle ragioni per cui si consolida l'idea della scuola di Stato è questa identità tipicamente hegeliana dell'identità tra Stato e nazione. Ma c'è una seconda ragione, che è un'idea di nazione nella quale è di una nazione laica. Cioè, c'è una seconda ragione che sostiene questa posizione ed è una posizione che ha avuto il suo principale esponente, il suo più intelligente interprete in Francesco De Sanctis e nella sua storia della letteratura. non dobbiamo andare a cercare nei pedagogisti, negli uomini di scuola, dobbiamo andare a cercare in queste figure di intellettuali, il quale quando segna nella sua storia della letteratura italiana il pantheon nazionale, percorre una linea molto chiara, molto lineare. È una linea che passa attraverso Petrarca, Machiavelli, Vico, Alfieri, Foscolo, che concepisce il barocco come un momento e la Controriforma come un momento totalmente negativo nella storia italiana, e dunque nulla a che vedere con la nazione cattolica giobertiana neoguelfa, e quindi una nazione che invece ha la sua espressione in una linea di totale laicità. E in quegli stessi anni noi abbiamo la trasformazione di Roma capitale, che viene interpretata come Roma liberata dalla schiavitù dei papi, e la Roma diventa il simbolo stesso, anche sul piano architettonico e monumentale, di una città capitale che aspira ad essere totalmente diversa rispetto a quella del passato. Ed è esattamente all'interno di questo scenario che avvengono tutta una serie di altri eventi che io qui richiamo solo rapidamente perché non possiamo, come dire, allargarci troppo. Per esempio la polemica contro l'insegnamento della religione che viene escluso negli anni 70, la creazione di un'apposita disciplina che oggi chiamiamo educazione civica, costituzione cittadinanza, che si chiamava diritti e doveri e che aveva lo scopo di creare una eticità alternativa a quella cattolica. E potrei ancora ricordare, per esempio, l'idea dell'educazione fisica, della ginnastica, come momento altamente formativo perché è propedeutico al servizio militare. E quindi potremmo dire che tutta questa serie di eventi che ho rapidamente richiamato creano due fenomeni, un solco sempre più profondo tra scuola statale e scuola non statale, e creano l'idea che il piccolo italiano debba essere, come dire, formato in uno spirito laico e la dimensione religiosa confinata nella dimensione totalmente privata. Se andiamo a vedere il romanzo più esemplare quegli anni, e cioè il Cuore di De Amicis, vedete che nello scenario pubblico di Cuore non esiste la dimensione religiosa, e quei pochissimi cenni, mi pare due o tre che se ne fanno all'interno della condizione della vita privata della famiglia di quegli anni. Ora, io penso che le radici hanno un senso e le radici proseguono, insomma. Ecco. E adesso cercherò di dimostrare, di vedere molto rapidamente tre momenti della storia successiva dove questo paradigma che ho indicato trova una sua interpretazione diversa, con sfumature diverse, ma che non lo mette realmente mai in discussione. Il primo caso è la riforma scolastica del 1923. Noi abbiamo Giovanni Gentile, una figura di intellettuale che non ha molto a che spartire con la tradizione positivistica, anticlericale, massonica, certa parte della cultura italiana. Gli è estraneo il laicismo anticlericale e con Gentile tutta la scuola che intorno a lui si costituisce tra gli anni, fine anni 10, insomma, della Grande Guerra e gli anni successivi. E quando fa la riforma, Gentile introduce due variabili molto importanti che sembrerebbero quasi contraddire quello che abbiamo detto fin qui. Ripristina l'insegnamento della religione nella scuola elementare, 1923, antesignano del ritorno della religione poi coi patti lateranensi del 29, ma soprattutto istituisce l'esame di Stato. L'esame di Stato è l'esame in cui, come era combinato nel 1923, gli alunni, indipendentemente che provenissero dalle scuole statali e dalle scuole non statali, si trovavano di fronte ad una commissione totalmente estranea alla scuola. Ma qual è il punto? Quindi si direbbe che Gentile, attenuando sul piano culturale il laicismo degli anni precedenti e sul versante dell'organizzazione scolastica, creando una certa parità tra gli allievi provenienti dalle scuole dalle scuole non statali, quelli provenienti dalle scuole statali, mettesse un po' in discussione questo principio della centralità dello Stato. Ma non è così, perché non dobbiamo dimenticare che in Gentile la dimensione della nazione e dello Stato è di natura hegeliana, e quindi allo Stato egli riconosce una centralità nel governo, nella funzione, nell'orientamento, nella creazione dell'ethos pubblico. Tanto è vero che qual è la ragione per cui crea l'esame di Stato, che non è generalmente ricordata, e che di fronte a un flusso di studenti sempre più numerosi che non potevano essere accolti nelle scuole pubbliche, aveva necessariamente bisogno di orientarli verso le scuole non pubbliche, non volendo gravare ulteriormente il bilancio delle scuole pubbliche, e di conseguenza, per sgravare le scuole pubbliche, consente la creazione di questo canale, che tra virgolette potremmo definire paritario, in maniera da soddisfare il bisogno di scolarizzazione che negli anni 20 comincia a manifestare una linea di tendenza. E quindi Gentile, pur attenuando questo statalismo esasperato e molto pronunciato, tuttavia non lo metterà mai in discussione. Non lo metterà mai in discussione perché poi, poco dopo, si crea uno Stato totalitario che ha tutto l'interesse a controllare in maniera sistematica la formazione, non solo scolastica degli italiani, ma anche quella extrascolastica, perché nasceranno le organizzazioni del regime e quindi ci sarà lo statalismo diventa una forma di fascistizzazione generale. Però, secondo punto che vorrei richiamare è questo, che tuttavia il fascismo ha un problema che non gli è di facile soluzione, soprattutto a livello, ed è il secondo punto che voglio trattare, ha un problema che non è di semplice soluzione a livello di scuola secondaria, perché il processo di fascistizzazione è un processo che funziona benissimo nella scuola elementare. Oramai tutte le ricerche lo dimostrano, i maestri si allineano in maniera anche piuttosto rapida, insomma. Invece, a livello di scuola secondaria, il problema della presenza irruente, diciamo così, del regime è molto più problematica e complessa. E allora, diciamo che con gli anni 30, e soprattutto nel momento in cui il ministro Bottai diventa, tra l'altro, un ministro che dura per molti anni, dal 35 fino al 42, quindi un ministro che ha un lungo ministero, dà origine ad una soluzione giuridica che durerà moltissimo nel tempo anche nel post-fascismo, e cioè lo statuto giuridico delle scuole legalmente riconosciute, che funzionano fino alla legge della parità del 2000. Le scuole si dividono in scuole statali, in scuole legalmente, oltre che quelle private, in scuole legalmente riconosciute. Qual era la ragione per cui viene inventata questa soluzione del legalmente riconosciuto? Era per perché di fronte all'allettamento di un riconoscimento legale, che significava poter sostenere gli esami, poter avere una serie di vantaggi, le scuole cattoliche, dico soprattutto quelle cattoliche, ma naturalmente più in generale le scuole non statali, erano tenute ad avere la medesima organizzazione e i medesimi programmi delle scuole pubbliche. E non dobbiamo dimenticare che nel 1934 furono rivisti tutti i programmi delle scuole con una pesante, intromissione politica nei programmi stessi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il fascismo, avendo fatica a realizzare il suo obiettivo, chiamiamolo egemonico, lo realizza aggirando l'ostacolo, e cioè creando il sistema del legalmente riconosciuto, che da una parte favorisce, alletta, diventa una aspetto interessante per i gestori che vedono avvicinarsi il livello delle loro scuole a quelle dello Stato, però pagando un prezzo molto alto, e cioè pagando il prezzo della mancanza della loro autonomia, perché programmi, organizzazioni, orari devono essere perfettamente identici alle scuole dello Stato. Ed è un altro passaggio interessante, perché questo passaggio non sarà smontato nell'immediato dopoguerra, e cioè quando si riapre la discussione al momento della Carta Costituzionale, si riapre la discussione su come debba essere il rapporto tra scuola pubblica, tra scuola dello Stato e scuola non statale. Resta, come dire, latente, resta condivisa l'idea che esista una larga fascia di scuole che sono legalmente riconosciute. Sarà poi soltanto molti anni dopo, oltre un mezzo secolo dopo, che si realizzerà la scuola della parità, e quindi dando un sistema molto diverso. E spero di aver, come dire, tracciato in maniera, anche se molto sobria, una linea cerca di capire come in diverse stagioni però questo principio della vittoria di Bertrando Spaventa su Domenico Berti prosegue in maniera lineare. Il terzo passaggio ci porta su tempi più vicini, e cioè sui dibattiti che nell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, si realizzano in Italia per trovare l'assetto scolastico. Qui bisogna che noi, come dire, ragioniamo su diversi elementi, Certamente, tanto dirò subito questo, e con questo dico subito che sto avviandomi all'ultima parte delle cose che intendo dire. Devo dire questo, che il primo elemento di cui noi dobbiamo tenere conto sono le alte aspettative di una revisione completa del sistema scolastico. Queste alte aspettative derivano dalla storia stessa della nuovo ceto dirigente, con la larga presenza di un ceto dirigente cattolico. Questi erano gli allievi, gli eredi, la tradizione di Sturzo. Sturzo si era tenacemente battuto contro lo statalismo monopolista ai tempi del primo dopoguerra, e quindi tutto lasciava immaginare che questo nuovo ceto dirigente avrebbe ripreso in mano l'intero problema della scuola, dandone altre soluzioni. Tanto è vero che Benedetto Croce scrisse un celebre articolo sul Giornale d'Italia, disse: perché è bene che non sia un cattolico il ministro della pubblica istruzione. E mentre De Gasperi nominò al ministero della pubblica istruzione invece Gonella, che era una delle figure di maggior prestigio e di maggior significato. Gonella ebbe una vita tristissima, ma non per gli attacchi che gli arrivarono dalle parti politiche a lui ostili, la tradizione soprattutto azionista, perché il Partito Comunista in quegli anni non aveva un alto interesse per il mondo scolastico, era soprattutto la cultura azionista che era l'interprete della tradizione della scuola laica. Ma Gonella ebbe a soffrire le sette pene dell'inferno e forse qualcosa di più all'interno del mondo cattolico, all'interno della Democrazia Cristiana. Tanto è vero che il suo progetto politico di riforma 1948-49 venne stroncato all'interno stesso della Democrazia Cristiana. Quali sono le ragioni? Gonella pensava ad un sistema misto, pensava una legge della parità ante litteram che creasse una situazione di presenza non statale, che nei cui confronti l'esame di Stato sarebbe stato il punto di verifica, e rispetto a cui l'infamosa interpretazione dell'emendamento Corbino senza oneri era aggirato attraverso un meccanismo convenzionale. Questo progetto venne però, come dicevo prima, stroncato all'interno stesso del mondo cattolico. Esattamente per queste tre ragioni principali. La prima è una ragione di natura culturale. il mondo cattolico, soprattutto il mondo che si riconosceva nel movimento laureati, nella Fuci, questa tradizione della presenza cattolica, che era stata una delle poche voci, diciamo anche un po' critica verso il fascismo, pensava allo Stato come a uno Stato che fosse personalizzato, o uno Stato che non avesse più dentro di sé la natura etica, ma uno Stato che si ripiegasse sui più poveri, sugli strati meno abbienti della società, e quindi avesse una funzione di Stato sociale. Dietro questa lettura stavano personaggi come Paronetto, come Ezio Vanoni, come Dossetti, tanto per fare qualche idea. Era cioè, come dire, questi studiosi, questi intellettuali, questi uomini politici, pensavano che lo Stato della democrazia non potesse essere più lo Stato etico, ovviamente, ma non potesse neppure essere soltanto uno Stato arbitro, ma uno Stato che entrava dentro l'agone sociale, però non più con lo scopo di, come dire, plasmare le coscienze, orientare gli individui, ma bensì creando le condizioni per una democrazia che crescesse dal basso. Questa idea, Aldo Moro, tanto per fare l'idea, questa idea si tradusse in una doppia strategia, una strategia che puntava a non smantellare il Ministero della Pubblica Istruzione e a conservarlo nella sua struttura preesistente, tanto è vero che, questo lo dimostra, il fatto che tutta la dirigenza che negli anni 30 era stata nominata da Bottai, la dirigenza del Ministero della Pubblica Istruzione, fu conservata intatta, e questi dirigenti arrivarono fino agli anni 60, sostanzialmente fino alla riforma della scuola media. Quindi, diciamo, questa forza del Ministero attraverso cui i cattolici, poi diciamolo anche un po' sottovoce, ma si creavano anche qualche clientela politica, insomma, e quindi era un luogo di governo forte. Devo dire che questo era anche giustificato da una presenza di comunismo molto aggressivo, e l'idea di poter creare un meccanismo di scuole non statali era anche associata alla preoccupazione che anche i comunisti se le potessero fare, perché ovviamente nel momento in cui si apriva il principio della libertà, il principio della libertà era a 360 gradi. Ma c'era un'ultima ragione per cui lo status quo andava bene, ed era la convinzione, oggi noi con gli occhi di oggi diciamo l'illusione, ma capite che quando noi ragioniamo in termini storici dobbiamo farlo anche tenendo presente delle condizioni del momento, era la convinzione che il forte movimento associativo dei cattolici, in quegli anni nascono l'UCIM, nasce l'AIMC, nasce il Movimento dei Maestri di Azione Cattolica, fosse in grado di animare la realtà pubblica e di, tra virgolette, cattolicizzarla, insomma, ecco, di creare e quindi di agire attraverso il Ministero in termini di, come dire, di gestione, e devo dire che da questo punto di vista la politica democristiana non è stata affatto una politica conservatrice, è stata una politica coraggiosa di potenziamento della scolarizzazione, di sconfitta dell'analfabetismo, della diffusione generalizzata della scuola secondaria di primo grado, la riforma della scuola media, la creazione della scuola materna. Cioè, dobbiamo anche stare un po' attenti a quando prendiamo qualche riserva rispetto a queste linee politiche, tenendo conto che quell'idea di Stato che si orientava verso il principio della scolarizzazione piena ebbe anche dei risultati significativi. Almeno a mio giudizio, ma poi avrei piacere di sentire da chi è presente a questo tavolo tra di voi, era l'illusione che l'animazione cristiana, la vivificazione della scuola pubblica potesse essere realizzata attraverso una massiccia presenza dell'associazionismo, della presenza del mondo cattolico. Ecco. E quindi, nemmeno per chiudere la chiacchierata, come vedete, poi le storie dagli anni 50 e 60 in poi, più o meno, chi più chi meno, a seconda della tale, ha vissute, però direi che quello che dicevo all'inizio, cioè che questa fondamentale contrasto tra Domenico Berti e Bertrando Spaventa conserva in tutta la sua forza, è dimostrato che nemmeno quando al governo della pubblica istruzione arriva il ceto dirigente, diciamo che sulla carta avrebbe dovuto avere tutti gli elementi per poterlo modificare, questo non accade. Questo era quello che spero mi fosse stato chiesto e spero di averlo fatto nel modo meno indecente possibile. Grazie molte. Grazie.
Grazie. Beh, abbiamo colto che lo statalismo ha regnato praticamente incontrastato, anche quando il mondo cattolico, il mondo democristiano ha avuto un ruolo di rilievo. Però appunto ci siamo fermati in questa ricostruzione appunto nel momento in cui la scuola italiana diventa una scuola di massa, in cui cambiano le condizioni complessive della realtà italiana. Ecco, è un po' su questo e quindi sul tragitto del passato più prossimo e quindi in previsione appunto dell'apertura alla problematica proprio politica contemporanea che chiediamo l'intervento appunto di Giovanni Cominelli, che tra le tante cose appunto di cui è esperto e competente, potremmo dire che è coordinatore anche dell'area formazione e lavoro del CISM, oltre che notevole autore di testi sulla problematica scolastica contemporanea. Prego.
Dunque, l'intervento di Chiosso ha spiegato una cosa che adesso è chiarissima, e cioè che il modello educativo nazionale nostro è in realtà una specificazione di un modello che ha funzionato fino agli anni 60-70 in tutta l'area euroatlantica, compresi gli Stati Uniti, compreso l'America del Sud, e che vede una corrispondenza bionivoca tra costruzione dello Stato e costruzione del sistema educativo, nel senso che lo Stato ha costruito il sistema di istruzione, ma il sistema di istruzione ha dato un contributo fondamentale alla costruzione dello Stato moderno, dello Stato-nazione, dello Stato che nazionalizza le masse, eccetera, eccetera, a partire già dopo la crisi dello Stato liberale e quindi con il fascismo, con il comunismo, con il mondo, con Roosevelt negli Stati Uniti e così via. E il che appunto su questo io salto bellamente, fa dire che i pilastri fondamentali sui quali si tiene insieme il modello sono due. Primo, lo Stato. Secondo, un certo tipo di curriculum. Lo Stato è quello che spiegava già Chiosso, è della concezione di Hobbes e di Hegel, cioè a dire la persona, la società, la famiglia, la società civile in generale è il luogo dell'anarchia, del caos, è lo Stato che la tiene insieme, che tiene insieme le nervature essenziali, che costruisce la storia, quindi è il soggetto della storia. Solo lo Stato, non la nazione, non la persona, non la famiglia. Quando Hegel dice che lo Stato è il divino nel mondo, ha detto quella roba lì. E quando il grande storico tedesco Leopold von Ranke dice gli Stati sono pensieri divini, riflette non solo questa idolatria dello Stato che parte da Lutero a venire in giù, tipica della Germania, dello spirito tedesco, ma dice del processo di costruzione dello Stato assoluto in Europa, soprattutto dopo la pace di Westfalia, quando a poco lo Stato, quando il principe diventa Stato e il popolo diventa nazione. E quindi a poco lo Stato penetra nei settori tra virgolette vergini della società civile, arriva fino a toccare la persona e la trasforma in cittadino. Su questo non insisto di più perché ha già detto molto bene Chiosso, dico solo che questa è l'essenza ancora oggi del sistema educativo che noi abbiamo, è questa roba qui. Quindi lo Stato, dal punto di vista del curriculum, L'assetto curriculare da sempre è diviso in due, soprattutto a partire dal Cinquecento. Da una parte l'istruzione popolare di base, ed è su questo che insistono fortemente i protestanti e il luteranesimo, per l'ovvia ragione che, essendo diventato il protestantesimo una sorta di religione del libro, la comprensione della Bibbia è fondamentale per la salvezza. Dunque, bisogna saper leggere e scrivere, no? Questo è. Dunque, Lutero chiede subito ai principi di spingere fortemente nell'istituzione della scuola popolare di base. Federico II di Prussia, nel 1764, quindi all'indomani della guerra dei sette anni, istituisce l'istruzione obbligatoria. In tutti i paesi nordici protestanti questo è un dato di fatto. Per quel che riguarda invece il curriculum superiore, quello della formazione delle classi dirigenti, già lì con Carlo V si era cominciato a aver bisogno, per l'amministrazione dell'impero e dello Stato, di aver bisogno di giuristi, di economisti, di manager, di ingegneri militari, eccetera, eccetera. Man mano la società evolve, il mondo produttivo evolve, si passa dalle società agrarie al capitalismo, alla prima fase del capitalismo, poi al secondo, eccetera. C'è bisogno sempre di più di queste figure, però si deve sapere che è una parte è limitata alle élite, no? Quindi istruzione popolare di base per tutti, 3 anni, poi diventeranno 4, poi 5, no? Anche in Italia col tempo. E nei piccoli paesi, mio padre era del 16, ha potuto fare solo la terza elementare, perché abitava in un paesino di 1800 abitanti, non si poteva avere di più, no? Cioè fino agli anni 30, sto parlando del secolo scorso. E per le professioni, dunque, c'è l'idea di una elite. E cosa serve questa elite? A costruire la potenza della nazione e dello Stato. E qui è Napoleone che dà il grande, attraverso il suo Lycée, no? Che dà il grande impulso, che non è molto diverso dal gymnasium tedesco, eccetera, eccetera. Con delle interessanti varianti, alla fine dell'Ottocento, quando l'alleanza tra l'industria tedesca e il movimento socialdemocratico impone la cultura del lavoro, la Arbeitskultur, invece che la cultura filologica dei grandi filologi tedeschi, il Wilamowitz, eccetera. È un dibattito che dal punto di vista del destino della nazione Germania porterà al grande sviluppo capitalistico, tecnico, scientifico della Germania di fine secolo e nella prima metà del Novecento. Noi assumiamo il modello Casati, cioè Chiosso ha già spiegato questo dibattito del 51, ma io sono andato a vedere, grazie al libro molto prezioso di Nicola D'Amico, di Storia della Scuola Italiana, la relazione introduttiva alla legge Casati, che Casati va a spiegare a Vittorio Emanuele II, no? E gli dice: guarda, avremo davanti tre modelli. Il modello inglese, assolutamente no. Il modello belga, che in realtà lui intende il modello olandese, dove ci sono ancora adesso 30% per i protestanti, 30% per i cattolici, 30% dello Stato, poi ci sono persino gli indù e via di questo passo. Quindi il modello che noi scegliamo, dice, quello tedesco, ma ha presente il modello tedesco riformato attraverso Napoleone, che è il modello prussiano, cioè lo Stato che costruisce la cittadinanza, nazionalizza le masse, le fa crescere dal punto di vista culturale nella misura in cui servano a obbedire e a capire. Tant'è che qualcuno, dopo la famosa battaglia di Sedan, non mi ricordo più chi, ma sono sicuro che tu lo sai, disse: chi ha vinto lì è stato il maestro elementare tedesco, cioè quello che ha preparato i soldati vincitori nella battaglia di Sedan, cioè è merito dell'istruzione popolare.
Filologo Georg Curtius.
Benissimo, vedete l'importanza.
Disse anche un'altra cosa.
Sì.
Disse che era il latino che aveva fatto vincere i tedeschi, perché l'ufficialità tedesca, che si era costruito sul ginnasio, sulle discipline classiche,
si era costruito un ordine mentale, una disciplina etica che gli consentiva di governare poi i meccanismi militari in maniera assolutamente superiore a quella francese.
Ringrazio Chiosso per questa importantissima integrazione storiografica. Per venire ai nostri giorni, con un passaggio...
Hitler, quindi forse avevano esagerato col latino, insomma. Con l'ordine mentale l'avevano esagerato.
Lui ha accennato al dibattito interno alla DC, uno come Gonella, che è uno sturziano, che poi però finisce per fare un'altra politica. Io credo che lì la sconfitta del cattolicesimo liberale sturziano a favore di un cattolicesimo statalista, che rovescia il principio di sussidiarietà di Pio XI, avvenga dal punto di vista teorico-culturale col il famoso convegno di Camaldoli, famoso forse no, ma insomma il convegno di Camaldoli tra il 17 luglio e il 23 luglio del 1943, due giorni prima che cada il fascismo, in cui è presente tutta l'intellettualità cattolica che conta del tempo, quindi Fanfani, Dossetti, La Pira, Moro, Vanoni, Saraceno, Montini, Bernareggi, che era vescovo delle mie valle di Bergamo, Adriano Bernareggi, che era forse già vescovo e che doveva venire a Milano a fare il cardinale, ma poi Pio XII non l'ha preso bene. E quindi... Comunque lì si è creata, diciamo, una posizione che poi ha visto, che è stata poi chiamata il codice di Camaldoli, dove si prevede in realtà un forte intervento dello Stato in economia, nella società, con le logiche che diceva, che ricordava Chiosso, non lo Stato etico, ma uno Stato cristiano, sì, Dossetti questo ce l'aveva in testa, cioè uno Stato sociale, un welfare che fosse in grado di competere con lo Stato sovietico, con quello che aveva in mente i comunisti in quegli anni, e con in particolare Togliatti, no? Lì c'è stata la sconfitta, che poi diventerà la sconfitta di De Gasperi nel 1953, lì è venuta avanti in realtà una continuità profonda con la vecchia struttura di Casati e di Gentile, naturalmente con delle integrazioni, con dei mutamenti che sono dovuti al fatto che a partire dagli anni 50 in Italia si sviluppa finalmente la seconda rivoluzione industriale. E quindi bisogna allargare, c'è la pressione di massa e così via. Vengo alla seconda parte del mio ragionamento. Perché va in crisi questo modello? Questo modello comincia ad andare in crisi negli anni 60, laddove Chiosso mi ha passato il testimone. Anno 1962, scuola media unificata, il dibattito era partito nel 1864, era presente anche nella carta di Bottai, però nel 62 finalmente viene fatta, ministro democristiano Gui, se non ricordo male. Che cosa comporta questo fatto? Comporta che nel 65 c'è una massa di gente che entra nelle superiori, che nel 70 c'è una massa di gente che entra nell'università. Questo ha dato che cosa ha creato? La caduta qualitativa dalla vecchia scuola gentiliana che Chiosso e io, che credo abbiamo la stessa età, più o meno abbiamo fatto, no? Dopo è venuto avanti una cosa molto, cioè in cui la qualità si è persa, e non è che è stata ammazzata dalla quantità, è che fare una politica della quantità mantenendo quella struttura non poteva che andare al fallimento, ed è esattamente quello che è accaduto. Va anche detto che noi, adesso sto parlando di noi, forse tu non c'eri nel 68 come ci sono stato io, ecco. Allora, quando noi incontrammo il ministro Misasi a Frascati nel 1970, andammo, prima di tutto facemmo la battaglia per aprire tutti i corsi superiori a tutte le facoltà, ed è stato un errore drammatico. Certo, noi sbagliavamo, dopodiché la classe dirigente, all'epoca credo che fosse Ferrari a gradi, ci diceva va bene, avete ragione, cioè ha mollato completamente senza dire guardate che state commettendo una grandissima sciocchezza, chiedete una sciocchezza. Quindi l'apertura indiscriminata Dietro l'altra cosa, abbiamo chiesto la liceizzazione universale del sistema. Con quale logica? Che un sistema che fosse collegato al mondo delle professioni e del lavoro era un sistema destinato a essere subalterno all'organizzazione capitalistica del lavoro. I quadri rivoluzionari uscivano meglio dai licei piuttosto che dall'istruzione tecnica, eccetera, eccetera. Ecco, ci hanno ascoltato anche troppo, no? E il risultato è che adesso siamo in una situazione che, come si vede dalle classifiche interne e quelle internazionali, il sistema quantomeno è messo a macchia di leopardo, per cui abbiamo il nord che è all'altezza della Finlandia o quasi, no? Sopra 523-524 di media, no? della media OCSE, e poi invece sotto siamo a livelli molto drammatici. È inutile che stiamo qua a fare qui la fenomenologia della crisi di questo modello. Io credo che la ragione di fondo, e concludo, sia tuttavia il passaggio a un ruolo assolutamente centrale della conoscenza, innanzitutto per distribuzione, quantità di conoscenza che viene prodotta nella società, di distribuzione universale della conoscenza, che cerca, di fatto sta bypassando i centri tradizionali di distribuzione, università e scuole, e terzo, la conoscenza è diventata oggi la principale forza produttiva. Non è più il gas, non è più la meccanica, non è più le materie prime tradizionali, è la conoscenza. Per cui noi abbiamo una situazione paradossale, che da una parte la conoscenza è diventata la materia prima con la quale si costruisce la società, si costruiscono gli individui, e dall'altra parte abbiamo un sistema che non ci pensa affatto, che è costruito su altre logiche. Lo Stato nazionale, che sta andando in crisi ormai dopo 500 anni, da una parte, e un sistema economico, sociale e produttivo che sta, non è più né la società agraria né quella industriale classica, eccetera. Che fare? Allora, qui la politica in questi anni si è data da fare, e Valentina Aprea ci penserà lei a spiegare cosa è successo da Berlinguer a Moratti a Gelmini e così via, in che direzione si stia andando. Io dico solo quali dovrebbero essere i paradigmi di costruzione di un modello diverso. Primo, dal cittadino alla persona, con tutto quel che ne segue in termini di personalizzazione dei percorsi. Secondo, dallo Stato alla società civile, cioè la scuola deve diventare, il sistema educativo, un modo di auto-organizzazione della società civile per rispondere ai bisogni educativi delle persone, delle famiglie e così via. Lo Stato, il commissioner sono gli altri, lo Stato può fare il provider di alcuni, anche tanti servizi, ma comunque deve fare un passo indietro. Terzo, dall'enciclopedico all'essenziale, il core curriculum, competenze chiave fondamentali, il resto. Quarto, dal valore legale al disvalore legale, inevitabilmente come conseguenza, e da ultimo, dalla scuola di tutti, non alla scuola dei pochi, ma alla scuola di ciascuno. Questa dovrebbe essere la filosofia. Passare da questa filosofia attraverso la politica, le mediazioni, le resistenze corporative, il blocco conservatore che esiste in Italia, è, come noto, cosa lunga, dioturna, però assolutamente decisiva, perché se manca questo passaggio, noi qui facciamo chiacchiere e ce la raccontiamo solo tra di noi. Dunque, avanti con la politica.
Bene, Cominelli ci ha tratteggiato le contraddizioni dell'oggi, e però ci lascia con una parola di speranza, avanti con la politica. E devo dire, nel prepararmi a dare la parola appunto a Valentina Aprea, che è la Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, vorrei ricordare appunto anche quanto proprio il 17 di marzo ha detto il nostro Presidente della Repubblica, no, nella sua lettera appunto al Parlamento. Nella nostra storia, nella nostra visione, la parola unità si sposa con altre: pluralità, diversità, solidarietà, sussidiarietà. Reggeremo le prove che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ecco, questo capitale umano a cui si è accennato, come oggi la politica può, come dire, valorizzarlo pienamente senza ricadere nello statalismo deteriore di cui si è parlato?
Grazie, io ringrazio il Centro Culturale, non è la prima volta che vengo invitata, quindi ringrazio anche per questo. Certo, avremmo voluto avere più cittadini, ma oggi siamo un po' tutti impegnati e anche sotto shock, quindi non so se come dire, la giornata è stata forse delle più favorevoli. Peccato, perché il dibattito merita naturalmente, quindi non so se sarà possibile, poi potrò impegnare anch'io anche per dare un testo scritto, qualcosa, perché anche quello che abbiamo sentito finora, e ringrazio anche il moderatore, è sicuramente utile per comprendere le sfide di ieri e di oggi, le scelte che il nostro Paese ha fatto. E vorrei iniziare proprio salutando Giorgio Chiosso con una notazione particolare, perché in questi giorni, tra le tante cose che sono successe, è stato pubblicato il rapporto di Tutto Scuola sulla qualità della scuola, e abbiamo appreso che il Piemonte è la prima regione per la qualità dei servizi e comunque per tutta una serie di indicatori, quelli prescelti da Tutto Scuola, che possono essere sicuramente relativi, però la notizia era questa. Allora, io da una parte naturalmente ho gioito, perché comunque è una regione seria, una regione che ha sempre come dire, inseguito appunto la qualità diffusa, però anche ci sono rimasta un po' male perché dico, caspita, dopo 150 anni ricominciamo dal Piemonte. Eravamo partiti con le leggi e tutto il sistema Sabaudo e compagnia bella, e dopo 150 anni il verdetto è sempre il Piemonte la prima regione e il sistema migliore. Però per fortuna noi della Lombardia almeno non ci possiamo lamentare, perché insieme al mitico Lombardo-Veneto teniamo ancora, insomma, quindi Lombardia e Veneto vengono sicuramente subito dopo, o sono, io credo, comunque sistemi equi e efficienti, efficaci, e quindi non possiamo lamentarci. Ma questo per dire che sicuramente tante sono state le sfide di ieri, diversissime da quelle di oggi, e invece in sostanza il sistema tende a non cambiare, a non mutare, rispetto soprattutto all'impianto prescelto di fatto con la legge Casati, nasce un momento prima, nel 1859 addirittura, questo sistema, e poi naturalmente perfezionato da tante altre leggi. Però io vorrei fare subito una sintesi, perché gli storici li abbiamo sentiti, gli studiosi, gli esperti, a me tocca appunto la parte politica, e allora voglio andare per sintesi e dire che se nel secolo scorso, sostanzialmente nel Novecento, abbiamo lavorato, inseguito, speso energie per l'inclusione, la grande questione è stata quella che ci ha portato dall'alfabetizzazione all'analfabetizzazione culturale, poi vedremo anche altri meriti. Oggi dobbiamo semmai parlare di eccellenza, quindi dall'inclusione all'eccellenza. Dalla big school, abbiamo sentito nelle relazioni precedenti questa presenza invasiva e pervasiva della scuola statale, in quanto scuola statale che raggiunge di fatto tutti i luoghi pubblici e si fa essa stessa istituzione, l'abbiamo sentito, e dovremmo invece passare alla big society, cioè con molto più realismo accettare modelli policentrici che vadano abbandonando via via la centralità sbagliata di un protagonismo statale, perché qui non si tratta di mettere in discussione né la scuola di Stato né lo Stato, ma se è vero che noi cerchiamo un paese sempre più federalista, un paese sempre più incentrato sulla sussidiarietà, un protagonismo vero dei cittadini, delle famiglie e delle istituzioni, allora la burocrazia ministeriale non fa al nostro caso. E allora ricordiamo però qualche merito pure di questa scuola statale, che nasce appunto come scuola, esattamente come negli altri paesi europei, come scuola che ha un impianto statale. Beh, abbiamo detto, dall'analfabetismo di fine 800 si passa all'alfabetizzazione culturale, c'è poi la grande riforma gentile, la scuola media unica del 62, e arriva l'obbligo scolastico, il tempo pieno, e arriviamo alle ultime leggi, e quindi siamo già ai tempi nostri, all'obbligo di istruzione e al diritto dovere fino a 18 anni, che Giorgio Chiosso ricorda bene, perché quando l'abbiamo introdotto con la legge Moratti, e anche il nostro amico moderatore, il professore, sanno che non è stato facile allora prevedere da una parte il conseguimento di un titolo di studio, ma dall'altra contestualmente con la stessa dignità anche la possibilità di assolvere il diritto dovere all'istruzione attraverso il conseguimento di una qualifica professionale. E questo era la grande scommessa di quegli anni dell'inizio di questo secolo, quindi dei primi 10 anni del 2000. Abbiamo un po' perso tempo, però alla fine adesso abbiamo recuperato con la riforma Gelmini, abbiamo recuperato con lo statuto generale, con la legge quadro sull'apprendistato, con le regioni che stanno organizzando anche percorsi di istruzione e formazione professionale, qualcosa si è mosso. Ma allora tutto bene? Possiamo essere soddisfatti di questo nostro sistema? Beh, direi proprio di no, perché è vero che il professor Cominelli ha parlato del suo protagonismo positivo durante gli anni del 68 in avanti. In realtà, come ci dicono Sacconi, Cazzola, la Simonetta Matone, Filippo Mazzotti, Mimmo Sugamieli ed altri esperti, quelli sono stati gli anni peggiori della nostra vita, dice lui che li ha vissuti, da protagonista Maurizio Sacconi. Io naturalmente c'ero e molto più giovane, per cui non posso parlare non posso esprimere un giudizio di merito, però mi sento di condividere l'analisi che loro hanno fatto, perché vedete, una cosa è dire lavoriamo per la scolarizzazione di massa, facciamo sicuramente crescere il sistema educativo e quindi numeri e costi per una giusta causa, è quello che avvenne, no? Appunto subito dopo la legge della scuola media e l'approvazione della scuola media unica. In realtà in Italia non durò solo quel maggio il 68, un anno solo, è durato almeno un decennio, ma la cosa più grave è che la classe dirigente di oggi è quella che si è formata allora e che più che altro ha imposto tutta una serie di veti politici, veti economici, veti sindacali, veti culturali, e di fatto condiziona continuamente tutte le scelte. E dice Sacconi: accettare che il passato domini il presente comporta una conseguenza che non possiamo permetterci, la rinuncia al futuro. Quantomeno questi sono i condizionamenti. Quindi dagli anni 70 viene fuori un movimento che in particolare per la pubblica amministrazione e per la funzione pubblica e per lo Stato e per la scuola è fortemente negativo. Di fatto si affermano l'ideologia e il conformismo, e tutto ciò comporta per esempio tutta una serie di questioni, e mi piace leggere proprio questi quesiti, questi interrogativi di Sacconi, che rendono molto bene l'idea quando lui dice: invocare e ottenere maggiore spesa pubblica corrente, cioè per se stessi, a scapito di quella per le infrastrutture, cioè di ricchezze che si trasmetteranno alle generazioni future, delle quali il paese rimane sottodotato, è forse libertà? Pretendere vaste assunzioni nel pubblico impiego come valvola di sfogo per garantire la pace sociale, lasciando... Bene, se ho questa forza sono contenta. Comincia a crollare qualcosa.
Sì, potevo fare.
No, un bellissimo colpo di reni e si è rialzato.
Una dimostrazione che è una relazione solida.
Forse eri rapito dalla mia lettura e quindi non hai visto che stavi mettendo il piede in fango. Ecco.
Lasciando quelle stesse.
Possiamo andare avanti per
bere
l'acqua?
Sto abbastanza bene, niente, pronto sono.
Meno male. A quelle stesse generazioni uno stato svilito nelle professioni.
Mi faccio più.
Faccio più qua. Un debito pubblico in sostessi, altrimenti cado io, sì.
Attenta tu adesso però.
Tendere all'appiattimento retributivo e a un sistema di garanzie astratte in nome di una presunta solidarietà di classe, che tale solo fra gli appartenenti alla stessa generazione cessa di esserlo di fronte ai propri figli, che sono chiamati a sostenere il costo di un simile egoismo e forse libertà. Insomma, e poi continua con tutta una serie di analisi che sono sicuramente interessanti dal nostro punto di vista, quello che stiamo trattando stasera. In fondo, che tipo di rigidità ha introdotto il 68 e quegli anni nella scuola? Ricordiamocelo, perché altrimenti non possiamo comprendere la fatica che facciamo ora per recuperare quel tempo perduto, direbbe Proust, e ritornare ad essere uno dei paesi più avanzati anche dal punto di vista degli apprendimenti e dell'istruzione. In quegli anni si rafforzano e si ampliano i poteri delle burocrazie centrali, amministrative e sindacali, si avvia una lunga opera di delegittimazione dei contenuti dell'insegnamento, concependo la scuola come spazio dell'assistenza sociale, dell'accoglienza, della cura, dell'egualitarismo. La partecipazione come testimonianza e senza responsabilità porterà i genitori prima a entrare nella scuola ma poi ad uscire desolati, di fatto disincantati e delusi da questa partecipazione. Una scuola declassata a strumento di consenso politico attraverso una politica assistenziale e corporativa che è stata utilizzata come bacino per risolvere il fenomeno che essa stessa creava della disoccupazione intellettuale. E così, e appunto è stato ricordato, ma Cominelli ha dimenticato di dire l'origine, è tutta la svalutazione del sapere, non solo l'accesso libero alle università, ma la proliferazione dei corsi universitari, le lauree deboli e tutte politiche che non hanno fatto altro che creare un lungo processo gestito in maniera autoreferenziale anarchica di dequalificazione, non era un fatto statale, è stato un fatto ideologico, sono state politiche che hanno determinato questa dequalificazione, quindi non c'è stato uno scadimento dovuto a cause interne al sistema. Di fatto si è determinato tutto questo e in particolare la progressiva dismissione della specificità della funzione docente a vantaggio della rappresentazione sindacale corporativa, l'avversione ideologica al principio selettivo del merito, la negazione del principio di autorità e disciplina, la negazione della formazione tecnica e professionale e del lavoro come fattori di formazione dell'uomo. Tutto questo hanno riguardato queste cose, di questo si è parlato, per questo si è lavorato a livello politico, a livello sindacale, a livello di classe docente nella scuola italiana degli anni 60 e 70, con code velenose negli anni 80, soprattutto quando poi si è passati a quella che possiamo chiamare la stagione dei diritti e della partecipazione. L'ideologia dello sviluppo infinito, il deficit come metodo, quindi nasce il deficit pubblico, il debito pubblico e tutta una serie di conseguenze che poi hanno condizionato anche le politiche del lavoro, le politiche dello Stato, lo Stato che garantiva il posto fisso, intere generazioni hanno inseguito il posto fisso. Noi che eravamo il paese dei brevetti, dell'imprenditoria, della genialità, siamo stati invece rovinati da questo discorso appunto dello Stato che doveva alla fine dar da mangiare a tutti, garantire tutti e tutti, e poi per giunta quelli che invece davano lavoro, tipo gli imprenditori, le imprese eccetera, erano ovviamente soltanto quelli che sfruttavano coloro che andavano a lavorare, gli operai eccetera. Vi ricordate gli studenti tra gli operai, le contestazioni, gli scioperi tra gli studenti e gli operai? Io non l'ho vissuta quella stagione perché ovviamente sono più giovane, però ricordo da bambina quelle immagini, quegli scioperi. I miei genitori erano professori e quindi sentivo in casa parlare di questi movimenti. Allora non è una storia solo del cattolicesimo, purtroppo, quella della scuola italiana. Mi piacerebbe pensare, Giorgio o Cominelli, che la nostra sia stata semplicemente appunto una storia legata ai governi democristiani e ai punti di vista diversi tra i cattolici. Purtroppo invece c'è stato un dominio reale di quelle forze che poi ci hanno portato ad essere un paese di socialismo reale, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma in realtà tutti questi veti, questi blocchi conservatori che ancora ci sono, ci dicono questo. E in più qual è l'eredità più nefasta che poi noi abbiamo ancora oggi davanti a noi? L'enorme, invadente e sproporzionato numero di dipendenti pubblici e di dipendenti, in particolare di insegnanti. Questa componente della crescita dei dipendenti, che non si può considerare che fine a se stessa, indipendente da qualunque politica pubblica specifica, un pubblico impiego il cui scopo era appunto offrire pubblico impiego, quello che io vi dicevo, la politica del posto fisso. I dipendenti dello Stato, propriamente detti, passarono da 1.247.000 del 1968 a 1.693.000 del 1980, una dinamica trainata da una sola categoria, quella degli insegnanti. Quindi sostanzialmente la scuola divenne, come si usa dire, ammortizzatore, il famoso ammortizzatore sociale, e man mano che passavano gli anni venivano meno quei principi che avevano fatto del docente anche una persona, un intellettuale con prestigio sociale, perché in realtà venivano meno tutte le modalità meritocratiche di selezione, e quindi la stessa classe docente per prima si è dequalificata, proprio perché di fatto era il settore del pubblico impiego in cui l'accesso era meno formalizzato, affidato a graduatorie, supplenze, progressiva acquisizione di punteggio, il posto fisso, che alla fine porta al posto fisso, i concorsi riservati, i corsi abilitanti, insomma, ma il tutto con riferimento a decine, centinaia di migliaia di impiegati, perché poi questo diventavano i professori. C'è stata una progressiva fase di impiegatizzazione dominata da questo concetto del posto fisso, cioè il posto che praticamente una volta conseguito il incarico, il ruolo, diventava a vita, senza mai essere più valutato. Quelle poche forme, anche in questo caso il sindacato colpisce ancora, quelle poche forme di valutazione e di meritocrazia che ancora la scuola italiana conserva negli anni 60 vengono progressivamente cancellate nelle varie tornate contrattuali, e di fatto la scuola diventa un carrozzone che caricato sempre più di responsabilità da una parte, ma altamente irresponsabile perché la pubblica amministrazione per prima non riesce a verificare lo stato della, diciamo, della qualità, se qualità c'è nella scuola. In pratica il ministro della pubblica istruzione, pro tempore, ma come quelli precedenti, sa che ha un tot di insegnanti, ha una percezione e come dire, accontezza della quantità degli stipendi che paga, ma non riesce ad andare oltre questa risorsa quantitativa, perché sempre queste politiche che si sono trascinate fino ai giorni nostri di fatto hanno impedito qualsiasi novità, al punto che sempre, e poi lascio questo libro che evidentemente è di parte, però dice delle cose molto interessanti e soprattutto riesce a dare una chiave di lettura dell'oggi, in quanto che diversamente una chiave di lettura interessante per spiegare alcuni fenomeni che diversamente non riusciremo a comprendere. Infatti, si legge sempre nel libro di Sacconi, viene nelle riforme adottate nei decenni successivi, anche in quelle solo tentate, un tratto comune: chi cerca di cambiare le cose deve sempre fare i conti con quelle generazioni, con la classe dirigente che hanno espresso, con i loro interessi e tic culturali, affezionate quasi come un certificato di nascita o una carta d'identità collettiva, alla pensione di anzianità, allo statuto dei lavoratori, al pubblico impiego antimeritocratico di massa, alla scuola del voto politico, per citare solo gli istituti che più di ogni altro hanno resistito al cambiamento. Ecco, questa è l'eredità pesante che noi abbiamo avuto di quegli anni, e che le cose siano davvero così, e ritorno all'attualità, non so quanti di voi oggi hanno sfogliato il Corriere. Quello che Sacconi dice con riferimento alle riforme, Maurizio Ferrera dice dei quiz invalsi. In questi giorni ci siamo occupati tutti di questa nuova ondata di come dire di cioè c'è stato un nuovo moto contro la valutazione e quiz perché siamo arrivati nella scuola superiore, perché finché si fanno fare i quiz ai bambinetti e bambini della scuola elementare, i famosi insegnanti che solo la Germania della scuola primaria ha tanto così esaltato, ma da noi insomma vabbè, si fanno elementari, vabbè, tutto può, ma siccome quest'anno abbiamo cominciato a valutare i ragazzi delle superiori e i professori delle superiori hanno dovuto cimentarsi con la valutazione, è di nuovo scoppiato uno scandalo, banalizziamo la scuola, tempo perso, ma che cosa ci fate fare, e tutta questa roba. Bene, mi ha fatto io sono intervenuta con un'intervista, ho fatto anche dibattiti quando mi è capitato. Mi ha fatto molto piacere oggi leggere Maurizio Ferrera su Corriere della Sera, in cui si dice: specialisti nell'annullare le riforme, altro che meriti e qualità, annullare le riforme. In realtà si dice proprio questo, che quando cominci a fare tutti, se parliamo di merito in astratto, di rigore, di qualità, siamo tutti d'accordo, non ce n'è uno che non sia d'accordo, ma quando cominci a introdurre strumenti per misurare, verificare e monitorare anche questo tipo di ricaduta educativa, allora ecco che di nuovo viene fuori quella classe di cui abbiamo parlato. Quindi non siamo messi bene, ma non siamo messi bene soprattutto perché facciamo fatica ad abbandonare il modello burocratico, ormai abbandonato in tutto il mondo, da tutto il mondo. La stessa Francia, che come abbiamo visto era quella che era partita con noi, insieme a noi, e scegliendo un modello nazionale, un modello statale, ha introdotto tutta una serie di varianti e variabili e decentramenti e istituzioni e responsabilità orizzontali che oggi faremo fatica a parlare della Francia come un sistema identico a quello italiano. E poi quindi il divario tra noi e gli altri paesi, non dico del nord Europa, ma sicuramente anche più vicini a noi come la Spagna e altri paesi che pure conosciamo, si stanno muovendo, vabbè, l'Inghilterra in assoluto, è veramente grande. Ecco allora che noi abbiamo bisogno di intervenire. Vedete, non è soltanto un fatto di, legato ad un impianto che non possiamo più permetterci perché fa parte di quel tipo di welfare che dobbiamo abbandonare perché è troppo costoso e troppo anche inefficiente. Ma il problema è che è inefficace. Da tempo il sistema scolastico italiano non è più equo, non garantisce più mobilità sociale. La famosa uguaglianza delle opportunità educative non ha prodotto assolutamente l'uguaglianza dei risultati e quindi è opportuno e necessario che la scuola si faccia carico, per esempio, dei ragazzi della nuova generazione nenè, di quei 2.200.000 giovani che non sono né a scuola e né in un percorso formativo. Che si faccia carico di tutti quei ragazzi che scelgono le cosiddette lauree deboli e che poi finiscono nei call center, perché nessuno dice loro che sono corsi di laurea senza sbocchi, la scuola e l'università devono imparare a richiedere di più dagli studenti italiani. Noi abbiamo bisogno di cambiare, si è detto, il paradigma educativo, di personalizzare l'offerta, di concentrarci non più su quello che è giusto insegnare, e Giorgio Chiosso ve lo potrebbe dimostrare. Quanti anni, Giorgio, abbiamo impiegato per fare le indicazioni nazionali negli anni dal 2001 al 2006, e tu so che hai seguito anche la seconda fase delle indicazioni nazionali. Sempre si è discusso di questo, mai gli intellettuali, i ministeriali e i professori si sono incontrati per stabilire invece quello che è giusto, che serve a chi apprende. Quindi non quello che è giusto insegnare, ma quello che serve a chi apprende. E come facciamo a personalizzare gli apprendimenti e come facciamo non solo ad includere, e questa secondo me resta la sfida dei nostri giorni, ma come facciamo a puntare all'eccellenza di tutti e di ciascuno. Sì, mi avete capito bene, l'eccellenza non è un sogno. Noi per puntare all'eccellenza dobbiamo certamente cambiare molti dei nostri atteggiamenti nei confronti dei ragazzi, prima di tutto come mamme, come insegnanti, come persone adulte che hanno relazioni con i giovani. Dobbiamo smetterla di accontentarci della sufficienza. La mediocrità è stato il male della scuola italiana, il male della società italiana, perché se noi ci soffermiamo ad ascoltare, per chi ce li ha, i nonni, i racconti dei nonni, io sono fortunata, ho ancora qualche nonno, ho ancora i nonni intesi come mio suocero, come mia suocera naturalmente, e come mia madre, insomma, come persone che sicuramente non appartengono alla mia generazione, e rispetto, quindi sono nonni dei ragazzi, dei nostri figli, beh, loro ci potrebbero raccontare storie di grande severità nella scuola e di grande meritocrazia. Ecco, dove è finito tutto questo? Perché vogliamo rendere la vita facile ai nostri figli fino a 21, 22, 25 anni, sapendo che poi la vita invece non sarà assolutamente così facile? Il mondo non li sta aspettando a braccia aperte, dovranno conquistarsi giorno dopo giorno lo spazio nel mondo, e allora è bene che comincino presto ad abituarsi a farsi spazio nel mondo, nella società, nel lavoro, nelle relazioni, e che accettino la competizione globale. Forse è il caso di far sapere a questi ragazzi che nel resto del mondo ci sono tanti giovani coetanei dei nostri figli e sicuramente delle generazioni che si affacciano ora al mondo, nelle istituzioni scolastiche del mondo, che sono molto ma molto più agguerriti, aggressivi dei nostri ragazzi, perché, come si dice, hanno fame, perché devono garantirsi il futuro. Noi gliel'abbiamo garantito, però in realtà abbiamo garantito un tipo di welfare, cioè abbiamo garantito la scuola, abbiamo garantito l'istituzione, ma non abbiamo garantito la preparazione al mondo del lavoro, non abbiamo garantito il sentirsi sempre in gioco, perché noi li tranquillizziamo. Quindi ecco perché dicevo deve cambiare atteggiamento, ecco perché la competizione globale deve essere conosciuta e accettata quando sono molto giovani, perché loro si troveranno a lavorare ben presto con magari datori di lavoro stranieri, anche se rimangono nella nostra grande Milano, perché voi lo sapete, non ve lo devo raccontare io, voi siete sicuramente più informati di me, tutto intorno qui sta diventando di proprietà di altri, di grandi multinazionali. Addirittura ho sentito qualche giorno fa che la Rinascente è stata acquistata dai thailandesi. Adesso vi potrà piacere o non piacere, forse a noi donne piacerà di più perché magari troveremo un'altra cultura, chi lo sa, troveremo delle cose che prima non è. Però capite, qui a Milano siamo globali e non da oggi. Ma allora la scuola lo vuole capire o non lo vuole capire? Come facciamo a prepararli? Quindi è un fatto di mentalità, di apertura di sensibilità verso un mondo che non solo non sarà più italiano come l'abbiamo conosciuto noi, ci saranno italiani di seconda generazione che sono nati qui ma non hanno la loro origine qui. È un mondo che sicuramente li vedrà competere con ingegneri cinesi, medici indiani e magari anche rimanendo in questa stessa città. Ecco, allora, questo per dire che c'è poco da stare fermi, anche perché, come sapete, anche rispetto agli apprendimenti la Cina ci sta dando dei numeri. I cinesi che per la prima volta hanno partecipato all'OCSE sono arrivati i primi dappertutto, nei test di lettura, di matematica, di scienze, primi. È vero che sempre quelli di Shanghai, è vero che Shanghai non è la Cina, è vero che è un laboratorio, ma è un laboratorio enorme e quindi comunque ci dobbiamo preoccupare. E dopo quelli di Shanghai, secondo, terzo posto, ci sono quelli di coreani, ci sono quelli di Singapore, ci sono sempre loro. Allora, se è vero che poi nel 2025 il 61% della popolazione mondiale sarà in Asia e se è vero che la ricerca sarà la produzione, la ricerca, tutto questo si sposterà in quella parte del mondo, ecco che noi, per non avviarci verso un declino che piacerebbe al professor Cominelli, ma che io combatto, perché lui dice sempre che noi siamo già nel declino, infatti questa volta si è messo con Pisapia, quindi giustamente lui ha scelto Pisapia, quindi...
Pisapia non mi sembra in declino.
E appunto, come milanese, infatti per quello ti dico, perché vedi che ritornano e tu sei subito fra quelli, sei sempre fra quelli la nostra palla al piede. Giustamente, ora che Milano doveva volare verso l'Expo, aveva bisogno di infrastrutture, di costruire di nuove dinamiche sociali, civili, di osare quello che non ha mai osato, soprattutto a livello comunale. Per fortuna resta sempre Formigoni, per fortuna abbiamo una provincia, ma ecco, allora di nuovo il conservatorismo è avanzato e tu hai sentito il richiamo della foresta e ti sei subito mosso. E no, e vabbè, è perché, scusami, l'hai fatto, l'hai dichiarato pubblicamente, altrimenti non mi sarei permessa, naturalmente, l'ho letto sul giornale, altrimenti non mi sarei permesso di parlare della tua indicazione, della tua scelta di campo. Ma per dire, no, che noi abbiamo paura di cambiare e noi abbiamo questi maledetti anni 70, ci condizionano al punto che ogni volta che c'è una coalizione, un sindaco, un presidente di regione che vuole osare di più, che vuole andare oltre, c'è subito chi frena. Però per i giovani questo naturalmente non può funzionare, non va bene, e allora ecco perché dobbiamo lavorare per alcuni traguardi, e mi avvio alla conclusione. Innanzitutto abbiamo detto l'apprendimento per competenze personali, anche qui è importantissimo, dobbiamo innanzitutto naturalmente alternare teoria e pratica, studio e lavoro, riflessione e azione. Dobbiamo far andare i nostri ragazzi a scuola di futuro per sapere, saper essere, saper fare, ma saper innovare. L'innovazione è la cosa più importante, e mi sembra strano che non l'abbiano fatto i relatori che mi hanno preceduto. Io credo che con questi docenti, che la questione della docenza sia la questione strategica. Va bene personalizzare il curriculum, va bene fare quello che è stato proposto, passare dal cittadino alla persona, va bene tutto, però se noi non lavoriamo per una nuova docenza, se noi non introduciamo la professionalizzazione dei docenti, quindi se non abbandoniamo l'impiegatizzazione, noi non andremo mai da nessuna parte. Ed è quello infatti che non vogliono farci fare, ed è quello che noi difficilmente riusciremo a fare, ma sarà quella sì la nostra fine, quella sì l'inizio del nostro declino, perché capite che quando i docenti di oggi accusano di vario generazionale, di vario digitale tutto il problema è un appiattimento nello stato giuridico, privo di carriere eccetera, vuol dire che la scuola rimane indietro. È come se noi usassimo tutti i giorni una carrozza per spostarci, mentre gli altri usano le auto e gli aerei. Brava, quindi è sicuramente qualcosa che quindi deve cambiare. Anche guardate, il divario generazionale è un problema, perché noi abbiamo sempre avuto, ci mancherebbe, dei docenti sui 50 anni, però era quella componente di senior che anzi servivano come tutor per tutti gli altri docenti, e invece no, e invece noi abbiamo la media dei docenti di quell'età, e quelli che entrano in ruolo hanno la stessa età, perché ci arrivano dopo percorsi di precariato. E ecco perché abbiamo bisogno di formazione iniziale universitaria, di albi regionali, di assunzione da parte delle scuole. Dobbiamo creare un quasi mercato della professione docente e la valorizzazione professionale, ma soprattutto la valutazione, perché noi non possiamo andare a naso. Oppure le famiglie non possono aspettare di conoscere il giudizio dell'amico o dell'amica per sapere se quello è un bravo insegnante o non è un bravo insegnante. Noi abbiamo bisogno di dati oggettivi di conoscenza per valutare gli insegnanti. Concludendo, io credo, guardando ai prossimi 150 anni, naturalmente quello che possiamo fare noi è poco rispetto al tempo che ci è dato di vivere, ma anche di agire, di reagire e di impegnarci perché le cose possano andare meglio. E allora io vedo due traguardi per la nazione di domani. Ripeto, se io dovessi sintetizzare la cosa più importante del secolo scorso, per tutta la storia, per quello che è stato ricordato, è stato il grande fattore di inclusione. Ecco, ora lavoriamo per l'eccellenza, ma soprattutto dobbiamo lavorare per la libertà di scelta, rafforzare le scelte dei genitori, l'autonomia della società civile, come sta facendo molto bene Cameron. Cameron ci ha insegnato che non bisogna aver paura di dire quello che vedete. Il presidente Berlusconi ha detto, con altre parole, come le sa dire lui, ed è stato criticato, ma in fondo è quello che anche Cameron aveva detto in campagna elettorale e che sta facendo con la sua rivoluzione. Sono belle queste parole, ve le leggo perché ci devono spingere ad osare di più anche nel nostro paese. Una delle cose più importanti della vostra vita, diceva Cameron in campagna elettorale, l'educazione dei vostri figli è ampiamente fuori dal vostro controllo. La nostra riforma toglierà dalle mani delle autorità locali il potere di decidere in merito all'educazione e lo metterà direttamente nelle mani dei genitori. Porremo fine al monopolio governativo sull'educazione scolastica. Pensate che in Inghilterra effettivamente non c'è un sistema burocratico, quindi pure loro si lamentano, in modo che ogni organizzazione adeguatamente qualificata possa costruire una nuova scuola e che ogni genitore insoddisfatto dell'educazione che il proprio figlio sta ricevendo possa mandarlo in un nuovo istituto sostenuto dal denaro pubblico, inclusi finanziamenti extra per i figli delle famiglie più povere. Se c'è una critica che io devo fare al mio governo è che non l'ha fatto ancora, ma per il resto dice bene Berlusconi quando parla del buono scuola, fa bene Formigoni a prevedere la dote anche per dote scuola per i ragazzi delle scuole statali. Insomma, noi abbiamo bisogno di spezzare questo monopolio, ripeto, di prevedere un'organizzazione molto più capillare ma reticolare e sussidiaria e orizzontale. Quindi realizzare anche una scuola che sia davvero, sì, la scuola sì, in questo caso espressione della big society, quindi le fondazioni, più soggetti che intervengono anche nel governo della scuola, tutti che partecipano. Io dico sempre ai dirigenti, voi dove si parla di futuro, di sviluppo, di educazione, in qualsiasi contesto voi ci dovete essere, i dirigenti scolastici delle superiori, perché altrimenti ritorniamo ad essere autoreferenziali. Curiamo i ragazzi fino a 18 anni, loro stanno bene, noi stiamo bene con loro, però poi tutto il resto fuori è una cosa che loro non conoscono, ma neanche quel mondo conosce i giovani, cioè non si incontrano, domande e offerta devono incontrarsi e presto, e sviluppo territoriale si deve fare sui ragazzi che ci sono, sull'educazione, sui talenti che sono nelle scuole, perché ce ne sono di ragazzi con talento, ce ne sono di eccellenze, ma queste eccellenze non vengono né promosse dalle scuole né soprattutto fatte conoscere fuori dalla scuola. E allora ecco perché ci vuole una scuola sempre più autonoma, che valorizzi tutte le alleanze della società civile, una scuola che si faccia carico dell'esemplarità e dell'eccellenza, e qui ritorniamo alla questione docente, perché si può essere eccellenti se si ha chi ti incoraggia ad essere eccellente, chi apprezza il tuo talento, chi apprezza il tuo valore. Ma se c'è il professore che non ti guarda neanche in faccia quando tu stai lì che ripeti la lezione, che fa un lavoro burocratico, neanche il ragazzo si sente motivato, troverà altri luoghi, altre persone che magari, ecco, il famoso maestro, il famoso educatore va recuperato, che potrà valorizzarlo. E poi una scuola che deve anticipare il domani. Ho già parlato a scuola di futuro, non bisogna preparare per il futuro, ma bisogna vivere il futuro con i ragazzi. Dobbiamo, ti ricordi Giorgio Chiosso, che questo ce l'eravamo posti nella nostra, ritornare ad essere una scuola capace di portare i ragazzi a fare brevetti, a fare invenzioni, a trovare soluzioni. Adesso stanno nascendo le scuole tecniche superiori, gli ITS, dopo gli istituti tecnici sono altri 2 anni di specializzazione. Perché in quelle scuole, no, invece di insegnare, continuare a studiare, sempre teoria, ora si fa un po' più di pratica, ma proprio devono essere delle scuole che risolvono i problemi di specializzazione alle aziende, che si misurano sui problemi reali aziendali di produzione, di commercio, di sviluppo. Ecco, di tutto questo abbiamo bisogno. Perché vedete, vivere nel terzo millennio significherà sapere che il mondo cambia troppo velocemente per stargli dietro. E allora, ecco, dobbiamo stargli avanti. Non l'ho inventata io questa frase, ma era una bellissima pubblicità di un'azienda tecnologica. Loro hanno capito, perché chi sta naturalmente sul mercato affronta i problemi più direttamente. E la mia rabbia è stata proprio quella. Dico, ma non potevamo pensarci noi, educatori? Possibile che a noi non è venuto in mente questo? Che noi dobbiamo anticipare il domani, prepararli al futuro, ma è vivere, ecco, e quindi accettare anche che siano i figli i famosi nativi digitali, perché nessuno di noi si ricorda com'era il mondo prima di Google. Figuratevi loro che sono nati in questo contesto. E soprattutto questi ragazzi devono sapere che in questi anni noi saremo accanto a loro, anche se non conosciamo il mondo per il quale li stiamo preparando, perché noi sappiamo bene che oggi a rischiare non sono le imprese ma i giovani. Se è vera la battuta che gira sempre più frequentemente, non so se l'avete già sentita, ma dice: chi li assumerà in Europa dopo, dove la famiglia non potrà più raccomandarli, visto che il nostro è un sistema, no? che vive ancora sulle raccomandazioni. Ecco, allora non è richiesto solo di produrre qualcosa per un mercato, ma di sapersi muovere nel lavoro esercitando competenze specifiche, con questo concludo, di adattamento, di controlli di più scenari, di apprendimento continuo, di giudizio e di pensiero logico, di comunicazione e di creatività. Sarà pure vero che il latino e il greco aiutano a sviluppare le capacità logiche, ma noi a questi ragazzi del XXI secolo dobbiamo dare proprio qualcosa di più e ci dobbiamo attrezzare. Grazie, auguri.
Bene, ringraziamo Valentina Prea che ci ha portati nel cuore dell'attualità e della difficile problematica insieme culturale e politica dell'oggi nei confronti della scuola, e mi permetto di concludere anch'io, dato che il tempo non ci permette di sviluppare il dibattito che vorremmo volentieri aprire, ma appunto non è possibile per i limiti oggettivi del contesto, di concludere proprio dicendo che oggi sicuramente i ragazzi, i giovani, tutti coloro che sono al mondo della scuola si meritano di più. E si meritano di più che cosa? Il primo punto dell'eccellenza, e che comunque la tradizione italiana ci ha sempre trasmesso, il fatto di riscoprire che l'uomo è fatto di un desiderio più grande del posto di lavoro, della raccomandazione, del sistema chiuso, della rassicurazione, è fatto per sviluppare fino in fondo una possibilità di compimento di sé che trascende ogni volta i limiti che il contesto socioculturale, no, gli pone davanti. E in questo senso anche la storia, comunque testimoniata qui in tre forme diverse dai tre relatori, ci mostra questa cosa. Nessuno si è mai fermato a quello che è stato, ma tutti appunto auspichiamo, no, come dire, che ci sia la possibilità di uno scatto ulteriore per la scuola italiana e per noi stessi. Grazie. 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 Speriamo bene.